Allora, se vi volete sedere, qui in cappellina abbiamo dei posti a sedere. Qui laterali ci sono due posti nell'angolino qua. Poi non dite se andate in parrocchia a Borgo Trebbia, non c'è da sedere, piripiri. Grazie Mauro. Adesso vi portiamo anche le sedie. Poi non so, porteremo... Grazie. Vieni Francesca, muoviti. Allora, cari fratelli, oggi è Pasqua. Allora, prima cosa sarebbe chiederci cosa vuol dire per noi Pasqua. Ma non è tanto il significato della parola, tutte queste cose, è tutto a posto. Stai serena. Le madri devono sempre controllare tutto. State qui. Mamma mia, ste mamme. Quando sarebbe interessante chiedere che cos'è la tua Pasqua, che cosa significa per te Pasqua oggi? Perché sei qui? Allora, quando eravamo in Africa e vedevamo delle cose strane, dicevamo, ma perché voi fate così? Allora mi rispondevano le persone del villaggio, se la tradizione, mon père, padre, è la tradizione, si è sempre fatto così. E noi non possiamo neanche più dire questo, perché voglio dovete spiegare dov'è che c'è la tradizione, che tradizione ci abbiamo, non ci abbiamo più niente. Ma questo è buono da una parte, non è buono dall'altra, perché la tradizione è importante, perché vuol dire che qualcheduno ci ha trasmesso qualcosa di importante per lui e ce lo ha reso così evidente che noi desideriamo portare avanti quella tradizione. Faccio un esempio. Mia mamma faceva lo stracotto per gli anolini. Le mie sorelle mangiavano finché c'era mia mamma. Adesso chi lo fa di anolini? Allora hanno cominciato. Come si fa lo stracotto? Allora, consiglio spassionato a tutti, impariamo a farlo prima che i nostri vecchi muoiano, perché sennò perdiamo la tradizione. Allora, è vero che noi abbiamo questa tradizione. Mi hanno mandato tante foto da tutta Italia, dei miei amici, delle vie crucis, di quello che c'è come tradizione popolare. Però voi sapete che, per esempio, la Via Crucis, così come l'abbiamo pensata noi, insomma, come la viviamo noi, allora dice, ah, ma quella mi ha molto colpito, quella frase, appartiene al Medioevo, appartiene a un periodo storico in cui, per esempio, nasce il teatro come tradizione cristiana. Ma non era questione di fare il teatro. I primi discepoli non avevano la Via Crucis, avevano la Pasqua. Noi invece abbiamo la Via Crucis e non abbiamo più la Pasqua. Perché? Perché che cosa è sconvolgente per il potere? Andatevi a leggere i Vangeli e vanno a dire, guarda che quello là, dicono con Ponzio Pilato, ha detto che il terzo giorno risorgerà. Non è che per caso una squadra di quelli del suo gruppo vanno là e rubano il corpo, per cui mette delle guardie e si spalanca. Ci sono i quadri della tradizione dell'arte italiana, ci sono alcuni quadri impressionanti della resurrezione. Adesso mi sembra Piero della Francesca, questo dove c'è le guardie lì tutte addormentate. Però voglio dire, che cos'è questa esperienza della resurrezione? Che cos'è la Pasqua? Allora ha detto un bambino, perché noi dobbiamo imparare dai bambini, perché sono quelli che hanno ancora un'apertura al mistero, intorno, diciamo, fino ai 2 anni e mezzo, perché già a 3 anni ce li hanno rovinati alle scuole materne con queste pazze che si mettono a fare il gender a scuola, ma io voglio dire. I bambini ti dicono le cose. E allora abbiamo detto, cos'è la Pasqua? Ha detto un bambino, è la vittoria di Gesù sulla morte. Allora, io credo che mai come in questo momento storico la morte è un problema molto serio. Noi veniamo da alcuni anni di oppressione, di terrorismo. Io avevo 15 anni, 18, 17 anni quando mettevano le bombe, Piazza Fontana, la strage dell'Italicus, e sappiamo, senza mai avere le prove, che era tutta una strategia, si chiamava strategia del terrore, per tenerci oppressi, per impedirci il cambiamento. Sappiamo, dobbiamo fare memoria della storia, se noi saremo sempre dei servi, degli schiavi, stupidi oltretutto. L'omicidio di Moro era per un tentativo di riconciliazione che superasse i due blocchi che si fronteggiavano. Noi siamo una nazione che sta ancora pagando i debiti di guerra, perché noi abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale. Poi forse c'è stata anche la resistenza, ma resta il fatto che noi siamo andati in Russia, abbiamo occupato, abbiamo massacrato, abbiamo partecipato, parlo come nazione, abbiamo partecipato allo sterminio degli ebrei. Quindi voglio dire, stiamo pagando le conseguenze della nostra follia. Ma, fratelli, noi in questo momento subiamo un terrorismo spaventoso. Le notizie, io non lo so. Io mi auguro che voi cominciate a non sentire più i telegiornali. Volete fare proprio un'azione di pulizia psichiatrica, sennò non vi basta tutte le pastiglie per dormire alla sera, no? E questi qui, noi siamo pronti per la guerra. Macron, ma tutti gli altri, cioè non è solo Macron. La nostra presidente del governo che va in giro per dire che va bene, si mette a baciare tutti questi qui, cioè, ma dico, ma fratelli, ma per quale motivo noi siamo qui? Noi veniamo da anni di lutto, tanti di noi hanno perso i genitori, i familiari, in un periodo di grande tragedia nazionale, in cui hanno strumentalizzato quello che poteva essere, per toglierci qualunque diritto, e noi abbiamo taciuto, per quale motivo? Per paura della morte. Guardate, fratelli, che i potenti di questo mondo che ci opprimono pesantemente, hanno potuto fare questo perché non c'erano più cristiani. Che vuol dire? Perché vai in chiesa, tu sei un cristiano? Che vuol dire? Ce ne sono di mummie che scaldano le panche? Mi ha detto una signora l'altro giorno, dice Don Pietro, una cosa che mi ha veramente sconvolto quando tu hai detto a messa che qua ci sono più praticanti che credenti. Dice, io mi sono accorta che io ero una praticante ma non credevo. Guarda, per 2 anni non è più venuta in chiesa questa qua. Cioè, cosa vuol dire essere credenti? Vuol dire fare una esperienza. Non vuol dire che io adesso, aspetta che adesso non ci credo, io credo che la Juve vince il campionato. Stupidaggine. Non può, cioè, cosa vuoi? Non è questa la fede. La fede è una esperienza. E con che cosa ha a che fare la fede cristiana? Con la raccolta differenziata? No. Voi andate a intervistare Greta Thunberg e scoprirete che lei non è cristiana. È sponsorizzata da quelli che fanno le cose di alluminio. Io quando devo bere l'acqua minerale con quel tappo che non viene giù, che si rovescia tutto, a me viene da pensare a quella lì, no? Dico, ma l'ha tetta fatta. Cioè, voglio dire, non so se avete presente Paolo Stabono. Allora, cioè, Come si può, fratelli? Questa qui è la fede cristiana? Ma è ridicola, è ridicola. E la cosa che mi impressiona è che c'è talmente tanta disperazione che i nostri giovani, io vedevo questi qua che si incollavano le mani con l'hashtag sull'asfalto per bloccare le macchine del movimento No Oil. Perché dicono che siamo gli ultime, l'ultima generazione. Per così disperati che l'unica speranza che avevano era ridurre il CO2. Qual è la speranza che avete voi? Riduciamo il CO2. Ma può essere questa la speranza? Può essere questa la speranza che ti salva la vita? Ma se tu anche riduci il CO2 e poi muori definitivamente, che ti serve la vita? Se la vita finisce al cimitero, perché accettare tante ingiustizie? Fratelli, se voi non credete nella risurrezione dei morti, non nella reincarnazione, che è un dramma, perché vuol dire continuare a piare in quel posto là la reincarnazione. La resurrezione, cioè che noi passiamo da questa realtà e andiamo nella nostra patria, perché io mi auguro che tutti voi che siete qui in questa assemblea vi sentiate stranieri in questa terra. Stranieri. Nella nostra parrocchia vengono persone da tutto il mondo e gli dico benvenuto tra gli stranieri. Cioè la nostra accoglienza non è che noi accogliamo gli stranieri, noi siamo stranieri che riconoscono altri stranieri, che non si trovano più in questa generazione, dove il male viene confuso col bene e viene spacciato il male come soluzione del problema. Una delle cose più vergognose, più terribili, che un giorno vedremo sui libri di storia, è l'esultanza nella Francia quando hanno messo nella Costituzione che l'aborto è un diritto. Questa è la fine di una generazione, perché un popolo che non rispetta la vita dal suo inizio è destinato non soltanto a scomparire, ma alla vergogna, fratelli. Noi ci dobbiamo vergognare di non dire niente di fronte a queste assurdità, per cui in Francia un medico che vuole fare l'obiezione dice: io non voglio partecipare all'uccisione di un bambino, può essere messo in carcere, viene eliminato dal lavoro. Liberté, égalité, fraternité, la Salè. Ci hanno detto un mucchio di balle, andatevi a rileggere i libri di scuola e cominciate a correggere. Allora, fratelli, Gesù è risorto. Ma cosa vuol dire? Dice, sono contento per lui. Ma non è che lui è risorto. La sua risurrezione è l'anticipazione di tutti quelli che crederanno alla parola di Dio e la accoglieranno. Perché ai discepoli non è stato sufficiente andare al sepolcro, vedere la tomba vuota. Non è stato sufficiente. Di cosa hanno avuto bisogno? Allora ecco perché la Pasqua non può essere un momento isolato nel corso dell'anno. Noi ogni domenica, nel ciclo vitale dell'esistenza, la domenica, giorno di riposo, è una nuova Pasqua, perché ogni settimana noi abbiamo bisogno di riprendere la vita che ci viene tolta, di sperimentare di fronte alle morti quotidiane un figlio che ti fa dannare, il fallimento del tuo matrimonio, quel lavoro che non ti va più bene, la bolletta del gas che ti è arrivata, ma sei morto, ma tanti fatti, i tuoi peccati, la tua malattia, la vecchiaia, tutto quello che capita che è morte. Quando in una famiglia i genitori si separano, i figli muoiono. Non diciamo stronzate, i figli muoiono. Purtroppo non è che uno fa così perché è cattivo. Uno fa così perché è cieco, è diventato cieco. Non vede più niente. Quando uno vede solo se stesso, è già morto. Non ha più gli occhi, non ha più il cuore. E io quando vengono le persone che mi raccontano le storie familiari, io dico sempre, guarda che quell'altro non è un mostro. Quell'altro è tentato dal demonio, perché il demonio esiste e non è un'invenzione dei preti. E tenta te giorno e notte, tenta me giorno e notte. Per dirti, la tua storia è sbagliata, tu la cambiala. E allora dentro questa roba qui c'è tutto quello che stiamo vivendo oggi. Aborto, divorzio, la questione del gender, è tutto dentro questo problema. La mia storia è sbagliata, Dio non esiste, devo cambiarla io. E quando fai così, distruggi. Perché, fratelli miei, chi sono i cristiani? Quelli più bravi? Ma non è vero. Se vi chiedessi qua, fatemi vedere la fedina penale, metà siete... È meglio che... già voglio dire. Almeno qui nella mia parrocchia, io sono... fiero di avere almeno dei parrocchiani che non, sono stati qualche annetto di galera, non fa mica male a nessuno, fratelli. Ma quello che mi colpisce, i cristiani sono quelli che sono entrati nella morte e non sono morti. Allora, se tu ci pensi, tu che sei seduto qui, quante volte nella tua vita, non come uno sforzo ascetico, non perché mi tocca fare a me, perché lì poi ti viene il rigetto, quando tu fai una cosa, la devo fare, poi prima o poi scoppa la pendola a pressione. No, è qualcosa che ti viene nel cuore. E come fa a venirti questa cosa qui nel cuore? Non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Come l'esperienza della resurrezione può farsi carne nella nostra vita? Attraverso la parola di Dio. La parola di Dio non appartiene al ciclo della letteratura antica. Che noi siamo cultori di lettere classiche e ci ritroviamo qui, adesso faremo delle letture in aramaico e qualcuno dirà, no, sapete come quelli che dicono che l'unica messa valida è quella in latino. No, la facciamo in aramaico. Vedete che cacchio capisci te? No, perché Gesù parlava aramaico. Allora, no, fratelli miei, parola di Dio che viene spezzata, che parla alla tua vita. Cosa fanno i discepoli? I discepoli, dopo aver tradito il Signore, perché si sono cagati addosso, fratelli, diciamocela chiara la storia, hanno avuto paura di morire, come abbiamo avuto paura noi tutti, e siamo stati funzionali a questo massacro che stanno perpetrando contro la gente, contro il popolo. Dobbiamo essere illuminati su questo. Allora, come i discepoli, che cosa ha salvato la comunità cristiana? Non tanto il fatto della resurrezione, ma il fatto che quella resurrezione di Gesù, vissuta nell'ascolto della parola di Dio alla luce della resurrezione, gli ha fatto comprendere tutta la parola di Dio. I discepoli erano ebrei, fin da bambini il papà gli raccontava la storia della salvezza, l'Esodo, Abramo, il re Davide, tutte queste cose, e leggevano, sì, interessante, ma non capivano che tutto questo era anticipazione del Messia. Quando Gesù, nell'ultima cena, ha preso il pane azimo che loro usavano nella notte di Pasqua, il pane non lievitato, a memoria della schiavitù d'Egitto, e poi ha preso il calice, come tutti gli ebrei vivevano nella cena pasquale E il Padre diceva: questo calice è il vino che abbiamo bevuto nella terra promessa, per cui loro rivivevano quell'evento di salvezza che li aveva portati dalla schiavitù d'Egitto alla libertà della loro terra. Gesù dice: la Pasqua che noi abbiamo sempre celebrato si è compiuta, perché la vera schiavitù non è il faraone, non è Putin, non è Biden. La vera schiavitù è la paura della morte, e io sono venuto per sconfiggere la morte. Dovete fare questa esperienza, mangiare la mia carne, perché io mi sono fatto carne per voi, perché voi cominciate a comprendere che l'amore di Dio cancella tutti i peccati, non devi più avere i sensi di colpa, puoi essere una nuova creatura. Ma come fai a fare questo? In una comunità, insieme. L'opera del demonio in questi anni è stato il distanziamento. Ci sono tante parrocchie che non si danno più la pace, ma non perché partecipano al dolore delle guerre, no, no, proprio perché hanno paura ancora di infettarsi, stanno distanti, paura della morte. Perché? Ma perché, fratelli, paura della morte? Perché noi, sapete dov'è che siamo morti? Nella relazione, Pensateci un attimo. La nostra generazione è forse la prima generazione nella storia che è sola. A me quando viene Natale mi scrive la gente: Don Pietro, questo Natale è schifo, sono solo. Noi cerchiamo, dico sempre, no? A Natale c'è qualche vedova invitata a pranzo, che sta a fare da sola quel giorno lì, anche oggi, giorno di Pasqua. Ma siamo soli. Perché? Perché abbiamo tradito, siamo stati traditi. Pensiamo di non riuscire ad amare. Quando vengono i ragazzi che convivono tutti, cosa faccio? Li bastono, li accolgo, sento la loro storia e poi dico: tu vuoi fare un'esperienza che c'è Dio? Bene, vivete da fidanzati, vai via da quella casa, sperimenta il fidanzamento e poi sposati. Cioè, entra nella morte. Perché sposarsi vuol dire entrare nella morte. Mi vengono le mamme e dicono: Don Pietro, non posso più fare quello che voglio. È vero? Poi qualcheduno il Signore gli vuole così bene che ti dà un incidente di percorso perché rimane incinta. Potrei fare una rassegna di diapositive. Ma entrare nella morte, ma perché, scusate, ma fare il prete che cos'è? Don Pietro, come deve essere bello fare il prete. Ah sì? Io non mi ci cambio col tuo matrimonio, sia ben chiaro. Cioè, questa visione romantica della vita la lasciamo agli imbecilli. Però ognuno, il Signore ha dato una storia. Perché? Perché in quella storia lì, che è difficile, anzi, spesso ci sono degli ostacoli impossibili da sormontare. Ma in Cristo puoi entrare nella morte e vedere che non muori più. Perché? Perché è il Signore. Non perché l'altro cambia. Ricordo sempre che, ricordatevi, che la grazia non cancella la natura. Cioè, se uno è uno stronzo, e ogni riferimento è puramente casuale, no? E ha incontrato il Signore, non è che... No, no, rimane quello lì, adesso capite che cos'è. Però, con una speranza, con uno spirito nuovo, e tu vedi che alimentandoti all'Eucarestia, che è il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato al perdono, tu sperimenti, non perché sei bravo tu, perché altrimenti di cristiani non ci può essere nessuno, perché nessuno di noi è bravo, ma se tu accogli la parola di Dio, condividi la medesima condizione con i fratelli, cioè ti senti appartenere a una comunità di poveri, non tanto per il portafoglio, che quella è riduttiva la povertà, ma poveri affettivamente, incapaci di amare sul serio, incapaci di donarsi, egoisti, come te lo devo dire? E siamo insieme, e siamo qui perché siamo amati. allora c'è una speranza nel tuo cuore. Molti di voi sono qui perché erano morti e sono tornati alla vita. Io conosco molti di voi che sono qui. Erano morti, hanno incontrato il Signore, il perdono dei peccati, hanno creduto alla parola di Dio e sono vivi. Questo salva il mondo, questo salva il mondo. Ora, fratelli, qual è il problema? Il problema è il perdono. Cos'è la resurrezione? La resurrezione è che io, quella macigno che ho sul mio cuore, che è la pietra che copre il sepolcro, io non riesco a spostarla. Va bene? Ognuno di voi ha un macigno sul suo cuore che con le sue forze non può farcela. Sono 15 anni di psicoterapia. Abbiamo mantenuto qualche psicoterapia. Io dico, danno il bonus agli psicologi. Perché non danno il bonus a noi, che stanno la mattina e la sera a ascoltare la gente e non paga niente? Allora, quella realtà lì, lo capisci? Qual è quel macigno? Ce l'hai presente o ti devo fare gli esempi? Tuo marito che non cambia, che è un vigliacco, che ti fa paura. Tua moglie che appena entri in casa non la sopporti. 10 anni che non viene a letto con te. Devo fare esempi concreti? Lo faccio la messa delle 11 stanotte però. Se no, vedete, voi venite a questa messa perché ci sono i bambini un po' soft. Lo so, siete furbi. Perché se fossero soltanto gli adulti sentireste delle robe. Ma non è che lo dico per aiutarvi ad accogliere la parola di Dio, a capire che Cristo è venuto per noi, non per gli altri, non per tua suocera, non per tua moglie, per me e per te, perché noi abbiamo questo cuore chiuso. Non è così? E allora sai cos'è la Pasqua? Che tu ti fidi di quelle povere donne. Ma chi è che ascoltava le donne ai tempi di Gesù? Eppure sono loro che sono andate al sepolcro e sono tornate e hanno detto ai discepoli: il sepolcro è vuoto, abbiamo visto un angelo. E cosa fa Pietro e Giovanni? Corrono, si fidano di quello che hanno detto le donne e videro e credettero e fecero esperienza. Allora, fratelli, ecco la gioia della Pasqua. Perché la gioia della Pasqua? Ma perché veramente il Signore è risorto, non è un'invenzione di qualche prete, non ci credono neanche più preti che Cristo è risorto. Non ci credono mica più. Hanno ridotto l'esperienza cristiana a fuffa, aria fritta. No, fratelli, è questo quello di cui abbiamo bisogno. E se io sono qui e tu sei qui, è perché in Cristo tante volte hai creduto nonostante la tua incredulità, e hai visto che puoi vivere nonostante il peccato tuo, dei fratelli, nonostante la morte. Per questo, fratelli, oggi, qui altro che hub vaccinale stiamo facendo qui. Oggi qui vi viene fatta, come si chiama quelli a fare? Altro che flebo, di misericordia. Dio ti ama, rialzati. Mi hanno scritto: Don Pietro, ma com'è che ti sei messo a camminare così? Hai fatto riabilitazione? Ma io sono andato dal dottore, mi ha tolto il gesso, mi ha detto alzati e cammina, e sono andato. Che devi fare? Quindi c'è una parola per te: alzati e cammina. Smettila di guardare la tua miseria, guarda l'amore di Cristo, vai incontro all'altro. Magari non ci sono le parole oggi, però può esserci un sorriso. Ragazzi, guardate che un sorriso ha un prezzo elevatissimo. Soprattutto il sorriso dei bambini è impagabile. Io spero che voi abbiate qualche bambino in casa, da qualche parte, sappiate guardare questi bambini. E se non li avete, venite a messa, li trovate, sono qui, guardate quando ce ne abbiamo. E bambini, oggi, per cortesia, andate a stanare quelli che vedete tristi e gli date la pace. Mi raccomando. Poi dopo, alla fine, i bambini riceveranno un regalo per questo giorno di Pasqua. Fratelli, buona Pasqua, Cristo è risorto. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi. Sia lodato Gesù Cristo.